Il vaso di Pandora.
Oh yeah.
Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
Racconta l'Europa all'Europa, al vaso di Pandora, un progetto realizzato in collaborazione con Osservatorio Balcani Caucaso con il contributo dell'Unione Europea.
Racconta l'Europa all'Europa, un progetto che noi realizziamo insieme a Osservatorio Balcani e Caucaso per parlare delle integrazioni europee, del sud-est d'Europa, per parlare dei paesi di nuova adesione all'Unione Europea. Una delle questioni aperte sul panorama internazionale, una questione pungente di politica estera europea, è sicuramente quello dell'inserimento della Turchia nell'Unione Europea. Epea, un problema, diciamo, di carattere politico, forse più che di rispetto delle norme, un problema che fa accendere molto gli animi e li ha fatti accendere in passato, sia in Germania ma anche in Francia. Noi abbiamo in collegamento Francesca Traldi, ricercatrice della Fondazione Magna Carta, esperta di Unione Europea e anche soprattutto di Germania. Buongiorno Francesca.
Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti voi.
Buongiorno e benvenuta.
Ecco Francesca, come possiamo commentare, insomma, il dibattito politico tedesco e anche francese e in generale quello all'interno dell'Unione Europea sull'integrazione della Turchia?
Io lo commenterei sottolineando il forte scetticismo che persiste nonostante il cambio in Francia da Hollande, da Sarkozy a Hollande, e la timida apertura di Angela Merkel che recentemente ha manifestato. È uno scetticismo antico, per quanto possa essere antica l'Unione Europea e per quanto possono essere antichi i negoziati aperti con la Turchia nel 2005 sostanzialmente, però che è significativo perché con la candidatura della Turchia la stessa procedura di candidatura è stata modificata appunto dalle diplomazie di Germania e Francia. Al concetto caro ai diplomatici di acquis communautaire è stato proprio per rallentare l'annessione della Turchia prontamente aggiunto dall'allora commissario dell'allargamento Olli Rehn il concetto di capacità di assorbimento che fino allora non era assolutamente contemplato, che significa che oltre ai requisiti politici, economici che un paese doveva soddisfare per poter essere ammesso al club di Bruxelles, per la prima volta si introduce il concetto che l'Unione Europea doveva a sua volta dimostrare di essere in grado di assorbire, poi l'hanno modificato, ma inizialmente era nel primo rapporto 2006 era assorbire, scatenando polemiche furiose da Ankara in una maniera che a momenti scattava la guerra più che l'annessione, continuando a funzionare senza stress da parte dell'Unione Europea. Ora voi potete immaginare che assorbire 80 milioni di abitanti musulmani senza creare stress a Bruxelles era alquanto difficile, era alquanto lontano dalla realtà, tanto è vero che poi lo stesso concetto fu prontamente sostituito nel report successivo con un termine più diplomatico, più elegante ma molto più sofisticato di capacità di integrazione, che era meno offensivo sicuramente verso lo stato dei candidati, però aveva dei concetti subordinati molto più molto più complessi, molto più sottili. Cioè significava che lo Stato che chiedeva l'annessione doveva a sua volta dimostrare di condividere dei valori, di condividere delle esperienze comuni, che nel caso della Turchia, voi capite, non era esattamente un affare semplice. Bisogna chiedersi però questa continua dinamica, questa continua tensione tra Turchia e Unione Europea da che cosa è data? Sicuramente l'Unione Europea ha tutto l'interesse ad avere la Turchia per essere meno dipendente dalla Russia, dalle risorse energetiche, in particolar modo, lo possiamo riassumere per tempi brevi in una parola, gas. Però oggigiorno, se noi guardiamo la Turchia, che guardava l'Unione Europea per assicurarsi stabilità e sviluppo, possiamo vedere che il processo di ammodernamento in Turchia è più che avanzato ed è più che voluto. Se uno oggi va a Istanbul si trova davanti a una città che io non saprei se definire islamica occidentale, ma sicuramente è molto moderna e in grado di dimostrarsi al passo con i tempi, perché la crisi globale che ha investito l'Unione Europea ha dimostrato quanto sono piccoli gli stati fondatori e quanto invece ha potenzialità uno stato come la Turchia. Quindi quo vadis Turchi in Europa, forse oggigiorno l'atteggiamento dei turchi è meno succube verso le diplomazie franco-tedesche, perché ha dimostrato di essere in grado di ammodernarsi, ovviamente a tutto l'interesse, l'hanno dimostrato recentemente anche l'ambasciatore in un convegno recente ospitato dalla Sapienza, dicendo che appunto loro vogliono sedere ai tavoli dell'Unione Europea, però con condizioni sicuramente diverse.
Ecco, e vediamo,
e poi
Francesca,
c'è da introdurre un nuovo concetto. Sì.
Vediamo però come tutte queste cose vengono vissute in Turchia. Noi abbiamo in collegamento da Istanbul Alberto Tetta. Ecco Alberto, quanto insomma questa porta aperta, semichiusa, chiusa che l'Unione Europea offre alla Turchia fa riflettere i turchi sulla loro collocazione all'interno dell'Europa, oppure se poter giocare se poter trovare una loro nuova dimensione anche se vogliamo politica in un bacino più ampio, magari da soli, al di fuori del contesto europeo.
Secondo me la Turchia rimane e l'opinione pubblica turca rimane favorevole all'entrata di Ankara in Europa. Solamente che, vista la posizione diciamo scettica soprattutto da parte di Francia e Germania degli ultimi anni, i turchi hanno sviluppato un sentimento di distanza diciamo dall'Europa, non tanto perché non si voglia l'accesso, ma perché, diciamo, per semplificare il messaggio è: se voi non ci volete, allora neanche noi vogliamo entrare. Secondo me l'approccio dell'opinione pubblica turca è molto legato a quello dell'Europa. Se l'Europa mostra, come sta mostrando negli ultimi mesi a partire da febbraio, un'apertura, una possibile entrata e l'inizio di nuovi negoziati, allora sì, anche l'opinione pubblica turca comincerà a sostenere in maniera più convinta il processo. Non ricordiamo che è dagli anni 20 che la Turchia vede nell'Europa come un modello, ma anche prima, dalla metà degli anni dell'Ottocento, l'Europa è il punto di riferimento per la società turca. Quindi diciamo che questa minore affezione dei turchi verso l'Europa degli ultimi anni è più dovuta all'atteggiamento europeo che ad altro, e certamente se ci sono dei fattori emotivi ci sono anche fattori economici. Sappiamo bene che la Turchia è un paese in forte crescita e l'espansione, la necessità ad aprire nuovi mercati per la Turchia non poteva essere limitata da questo processo per l'entrata nell'Unione che non arrivava mai a una conclusione. Quindi la nuova politica degli zero problemi con i vicini dal 2009 in poi, si è guardato anche fuori dai confini, dall'ambito europeo, dall'area europea, guardando anche il Medio Oriente, l'Asia centrale, il Caucaso e i Balcani.
Ecco che questo che è il segno, insomma, di una nuova politica estera turca, no? di un ruolo giocato anche autonomamente, insomma, da quello che è un grande paese, no? Con potenzialità economiche in crescita.
Sì, certamente la Turchia, crescendo, ha sviluppato un grande, potremmo definire, un soft power economico che può mettere sul tavolo, che può giocare, può utilizzare per conquistarsi un ruolo di potenza regionale e anche a livello globale, aumentare la sua importanza anche a livello politico.
Ecco. Ecco, la percezione che i turchi hanno dell'Europa arriva attraverso anche i loro molti immigrati che hanno in giro per l'Europa, in Germania in particolare.
Sì, sì, certamente. Ci sono, diciamo che i contatti e la possibilità di circolare in Europa, dell'immagine che c'è in Europa, è filettata da una parte dai migranti che ormai sono cittadini tedeschi, quindi di terza generazione, alcune addirittura di quarta, che tornano in Turchia e non solamente raccontano quello che vivono, ma anche sono tanti business, i contatti commerciali, le relazioni commerciali create appunto nei rapporti tra Turchia e la diaspora. E poi appunto c'è tutta una nuova classe imprenditoriale che negli ultimi anni viaggia in Europa, costruisce relazioni commerciali e quindi vive anche nei paesi europei e le dinamiche europee. Ma come ti dicevo prima, comunque l'Europa rimane un punto di riferimento per la Turchia e lo è dagli anni 20, quindi è fortissimo il legame, l'idea che sia l'Europa, l'Italia, la Francia il punto di riferimento anche dal punto di vista culturale.
Ecco, Francesca Traldi, si parlava di immigrazione in Europa, l'immigrazione è stata spesso, insomma, nei pensieri dei politici europei, l'immigrazione turca, anche insomma in quella dei politici tedeschi, no? Che hanno fatto dichiarazioni non sempre insomma limpidissime, no? in questo senso,
ma anche le repliche erano abbastanza aggressive quanto le dichiarazioni da parte dei leader politici tedeschi. La più, forse la più curiosa, o meglio la più interessante, è quella che si trova condivisa da molti opinionisti turchi che vivono e scrivono ormai sui giornali tedeschi, e che riprende un po' il pensiero del padre di Erdogan, padre politico di Erdogan, quando appunto si può riassumere così, che i turchi non vengono in Germania solo per lavorare, ma per assumere il controllo del loro paese, e tutto questo con il consenso delle loro leggi, delle leggi tedesche. Questo per dire che in realtà la Turchia è già in Europa e c'è da molto tempo. Poi sicuramente io condivido il parere espresso dal collega che ha parlato prima. Ciò detto, è chiaro ed evidente al mondo, perché ormai si parla di attori globali, che la Turchia non ha bisogno dell'Europa per svilupparsi. La guarda come un partner privilegiato a quale sicuramente continuerà a tendere e arriverà a insistere per divenire membro a tutti gli effetti. Detto questo, primeggia nell'export anche senza l'Unione Europea. Questo è un concetto che a noi più che a noi, ai leader franco-tedeschi, deve cominciare a a dire qualcosa, perché i rapporti si sono invertiti. Poi l'allargamento in una politica di crisi, in un momento di crisi, è chiaro che ne risente ed è sostanzialmente una delle politiche minore, però resta lo strumento più apprezzato di politica estera ed è tuttora efficace nell'assicurare la credibilità dell'Unione Europea. Tant'è vero che la Croazia entra a luglio, l'allargamento va avanti, non è interrotto, non è bloccato dalla deriva eurofredda della crisi dell'euro.
Senti,
questo è sicuramente...
Sì, bisognerà vedere quali saranno i tempi ovviamente delle prossime aperture dell'Unione Europea. Mi sembra che insomma, se vogliamo fare un paragone con i precedenti allargamenti, ci sia un clima molto di molto minore festa, insomma, sia in Croazia sia nell'Unione Europea per questo allargamento, diciamo, se lo paragoniamo sicuramente a quello storico del 2004. Ma tornando invece ai rapporti tedeschi e turchi, quello che mi sembra interessante, forse insomma può essere un simbolo dell'integrazione che passa anche attraverso gli aspetti più della cultura più popolare, che passa attraverso lo sport, come ad esempio il calcio. Beh, sicuramente Mesut Özil, il centrocampista della nazionale tedesca, che viene osannato in Germania per i suoi successi, può essere insomma un segno dell'integrazione, che molte volte...
Il fatto che la Turchia è già in Europa.
Ma anche forse dell'integrazione, no?
Sì.
Perché comunque il fatto che vesta la maglia della nazionale tedesca può essere visto anche come una scelta e anche come l'affermazione di una presenza in Germania.
Sicuramente questo il senso e anche l'amore che provano molti tedeschi proprio spontaneo verso questo calciatore può essere paragonato all'atteggiamento delle ragazze che portano disinvoltamente il chador, però lo abbinano magari alla minigonna perché è un simbolo non più religioso, quindi ricorda le loro origini, ricorda la loro identità, però non è un'identità, è già l'identità appunto di una seconda generazione, di una terza generazione, che era impensabile solo 20 anni fa. Quindi sicuramente il processo di integrazione in Germania sta dando i suoi frutti, così come lo dimostrano nelle elezioni comunali avere turchi eletti, non solamente elettori, quindi già in grado di poter esprimere decisioni politiche, di influenzare un dibattito, che è il vero problema sul quale poi la Germania si interroga, se far entrare ovviamente la comunità turca, perché poi i rischi sull'impatto politico, non solo economico ma soprattutto politico, potrebbe essere veramente esplosivo, potrebbe veramente essere una bomba dal punto di vista del sistema politico, perché sarebbe una nuova etnia, nuova per quelli che non sono ancora integrati, e quindi il sistema conservatore, liberale, come siamo abituati a vederlo, con i Verdi e la socialdemocrazia dall'altra parte, salterebbe inevitabilmente. Sicuramente fino a settembre, fino a quando non si terranno le elezioni in Germania, di dibattito si parlerà sempre in chiave attendeista, quindi le aperture della Merkel sono dovute, sono mosse elettorali, però comunque vengono anche bilanciate poi dall'atteggiamento dei socialdemocratici, di Steinbrück, quindi per un altro anno non avverrà nulla e probabilmente per altri ancora.
Ecco.
Poi una nota positiva si può leggere col nuovo pontificato, perché l'avvento di Francesco a Ratzinger, questo apre degli spiragli nuovi. E su questo, se volete, poi ci ritorniamo.
Ci ritorniamo tra un attimo. Io volevo solo una riflessione su Özil, anche da parte di Alberto Tette, insomma, un calciatore che, nonostante l'interesse manifestato dalla nazionale turca, insomma, ha scelto poi di vestire la maglia della nazionale tedesca.
Sì, secondo me questo è un elemento interessante che mostra sia che l'integrazione è possibile, e anche alla Merkel, che è così spaventata di una possibile arrivo in massa di migranti dalla Turchia con l'entrata di anche l'Unione, che in realtà non, questa non sarebbe un'eventualità così pericolosa, ma anche mostra Erdogan che forse è ora di smettere di pensare ai turchi che vivono in Germania semplicemente come è ora che inizi a pensare a loro come cittadini tedeschi di origine turca e non semplicemente come turchi che vivono in Germania. Secondo me anche da parte di Erdogan sono stati fatti diversi errori quando è andato diverse volte in visita in Germania parlando dell'assimilazione dei figli di migranti turchi, del fatto che dovevano avere come prima lingua il turco, e quindi insomma si sono sommati alle difficoltà magari normali di integrazione di ragazzi di seconda o terza generazione, quelle è stato reso ancora più difficile questo processo, e secondo me invece bisognerebbe fare sì che si crei un'integrazione naturale, per cui se anche un ragazzo di seconda o terza generazione turco non sa bene il turco e invece parla solo tedesco, forse non si dovrebbe colpevolizzarlo per questo fatto.
Ecco, Francesca invece aveva introdotto il tema di Papa Francesco, insomma, cambia qualcosa anche in questo contesto? Ci conclude, insomma, il ragionamento?
Cambia qualcosa perché l'opposizione di Ratzinger, del precedente pontefice, verso la Turchia era nota, aveva alimentato appunto le grandi burocrazie franco-tedesche, le aveva incoraggiate, e invece Papa Francesco, una delle prime cose di cui si è premurato di dire, oltre che New York forse non è così importante, ma questo non è il tema della puntata, è che bisogna guardare con un atteggiamento speranzoso e positivo verso la Turchia, verso Ankara, dando un segnale di apertura spaventoso. Ora, io non so quanto a Roma questo l'abbiano colto, non è stato ripreso dai giornali tedeschi, io questa cosa l'ho proprio monitorata sulla stampa, se non un breve trafiletto su Deutsche Zeitung, ma la Frankfurter Allgemeine Zeitung si è ben guardato di riportare questo, che è stato proprio dichiarato durante una delle sue prime conferenze stampa. Quindi è una nuova politica estera, ma è anche un nuovo Papa. Questo vedremo cose belle.
Vedremo cosa ci porterà. Siamo quasi in chiusura, la faccio chiudere a Alberto Tetta. Alberto, segni di normalità, c'è stata la commemorazione del genocidio armeno e tutto mi pare sia filato via in Turchia, voglio dire, un problema scottante ovviamente per nella sensibilità dei turchi, e tutto è andato filato via liscio, insomma, mi pare, no?
Sì, secondo me la commemorazione del genocidio armeno il 24 in piazza Taksim, ormai nel suo quarto anno in Turchia, era il 98esimo anniversario, e allo stesso tempo il processo di pace tra autonomisti curdi, il PKK e Stato turco, iniziato qualche mese fa, ieri è stato annunciato dal PKK ufficialmente il ritiro dei militanti fuori dal territorio turco a partire dall'8 maggio. Ecco, questi due sono segnali molto importanti che l'opinione pubblica turca e da parte sua anche il governo, anche se dovrebbe farlo con maggiore forza, lavorando sulla memoria storica del proprio paese, ma anche sta migliorando la situazione relativa ai diritti delle minoranze, sia religiose che
etniche. Grazie Alberto Tetta, grazie Francesca Traldi, racconta l'Europa
grazie
e l'Europa, il vaso di Pandora finisce qui, siamo oggi praticamente...
Oggi era l'anniversario di Chernobyl, concludiamo con uno dei brani più antinucleari della storia, Orchestral Maneuvers in the Dark, con Enola Gay che vi accompagna ai fatti del giorno. Un saluto a tutti da Stefano Lusa ed Andrea Effe.
just know.